La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Musiche inquietanti, come d'altro canto inquietante già dal titolo è il film di cui ci parla oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo raggiunto come sempre al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, eccomi qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato su radiocittaperta.it. Musiche inquietanti, titolo inquietante, film appunto che mantiene le attese.
Assolutamente sì, si tratta di uno dei capisaldi degli anni 70. Un film che tuttora turba le coscienze, tuttora oggetto di discussione insomma internazionale, fino a pochi anni fa quantomeno. E si tratta dei Diavoli di Ken Russell, del geniale, talentuoso Ken Russell, il regista visionario che ora è deceduto da parecchi anni, ma che comunque ha lasciato delle perle del cinema inglese e mondiale, come appunto i Diavoli, come Donne in amore, come L'altra faccia dell'amore, e anche biografie di grandi musicisti come Liszt appunto, o di grandi scultori, e comunque un narratore eccessivo, visionario, barocco. E questi Diavoli forse è la summa in qualche modo della sua poetica, diciamo, cinematografica. È un film che trae lo spunto da un fatto realmente avvenuto nella storia, a Loudun, una cittadina francese fortificata che nel 1600 aveva raggiunto una notevole autonomia. Come spesso capitava allora, il potere ecclesiastico e quello politico si unificavano. In questo caso si era unificata la figura di una specie di abate sanguigno, estremamente carismatico, che era l'abate Grandier, e che aveva un preciso ruolo politico nella difesa di questa città fortificata con le sue mura, e che aveva stabilito nell'ambito di questa cittadina una convivenza pacifica tra cattolici e ugonotti. Sotto il regno di Luigi XIII imperversava il cardinale Richelieu, cardinale che era una specie di, così, di Rasputin, insomma, come sappiamo, molto intrigante, e che comunque aveva un disegno politico molto chiaro: eliminare le autonomie delle città francesi che ancora resistevano. qualche modo, i municipi famosi, per assoggettarvi al potere del sovrano. In questo caso il film ci racconta una figura di un sovrano, Luigi XIII, a suo modo sadico, gioca con la pistola, diciamo con una specie di fucile allora per fare, diciamo, per sparare praticamente dilettandosi, insomma, a uccidere gli ugonotti dopo averli rivestiti di piume come fossero uccelli nel parco praticamente di Versailles, mentre conversa con Richelieu, con noncuranza spara, comunque un re, diciamo, sicuramente intelligente ma sadico e estremamente, insomma, succube poi in fondo di questo Richelieu dal punto di vista politico. Il film racconta la storia di questo Grandier, che era un personaggio molto particolare ed era stato rappresentato in maniera geniale da Oliver Reed, che fino allora era un attore di media grandezza che era soprattutto emerso con i film della Hammer, cioè dei film del terrore della Hammer, come L'implacabile condanna dell'uomo lupo, già facendosi notare per la maschera particolare, per la caratteristica in qualche modo così sanguigna e vivace della sua recitazione. In questo film trova il suo humus particolare nel rappresentare questo abate così particolare, che non indulgeva, diciamo, alla sessualità, al rapporto con le donne, alcune addirittura le tradiva, le metteva incinta, le abbandonava, insomma, mentre alla fine si sposa con una che amava realmente. Era uno che intendeva ovviamente la religione, come molto spesso avveniva in quei tempi, ma era molto particolare, insomma. Il confine tra religiosità e sessualità era spesso molto confuso, e comunque sia un personaggio storicamente molto attento ai diritti, molto attento alla libertà, era quasi un simbolo della libertà. Il film viene tratto, a parte da una pista teatrale che c'era stata pochi anni prima a Londra, da un volume di Aldous Huxley, che è appunto il grande autore delle Porte della Percezione, dell'uomo nuovo, del mondo nuovo, e che aveva fatto una biografia di questo evento storico di metà degli anni 600. Il libro è meno forte del film. Il film non solo è visionario, è estremamente violento. È un film che allora fu un pugno proprio nello stomaco per i cattolici in particolare, perché la storia di Grandier è quella di uno che viene sacrificato dal potere. Richelieu fa in modo che venga messo sotto accusa per il vero motivo era il potere politico che aveva, perché difendeva la città. Il pretesto furono questi rapporti un po' disordinati con le donne e soprattutto il fatto che la madre superiora del convento si era pazzamente innamorata di lui. Lui ovviamente era interpretato da un'ottima Vanessa Redgrave, una donna tra l'altro deforme che si era fatta suora per impossibilità di trovare, diciamo, un marito, e che comunque si era pazzamente innamorata fino al delirio, e aveva coinvolto le altre sorelle in questo delirio per questo uomo affascinante. Il film si intitola I Diavoli. In realtà non c'è nulla di sovrannaturale, è la storia di un'isteria collettiva, cioè sostanzialmente questa donna riuscì a provocare, insomma, soprattutto avendo un forte ascendente sulle altre suore, sulle sorelle, una forma di estasi orgiastica che si manifestò, secondo quello che raccontano anche le fonti storiche, in atti eccessivi, insomma, addirittura blasfemi. Insomma, praticamente questo Grandier venne rappresentato da una parte come un Cristo da adorare, e nello stesso tempo, insomma, il film di Russell ci mostra, ovviamente portando all'eccesso la sua visione barocca e visionaria, gli atti di violenza che vengono fatti sulle immagini sacre, i denudamenti collettivi, l'aspetto orgiastico. C'è anche la scena a un certo punto di un esorcismo, no? Di un esorcismo, praticamente un abate viene mandato appunto da Richelieu per incriminare Grandier, e ovviamente con sottili violenze psicologiche fa confessare alle monache, no, che erano state possedute dal demonio, che il demonio era Grandier. Cioè una costruzione assolutamente falsa, favorita dall'isterismo collettivo di queste suore, con immagini potenti. Innanzitutto si deve tenere presente che il film è costruito soprattutto sulle immagini, perché Russell era un grande creatore di immagini, era una specie di Fellini più barocco e più estremo, dove ovviamente la materia narrativa non era perfettamente controllata, però la forza delle immagini erano sufficienti a in qualche modo realizzare il film. Ci sono immagini della peste diciamo del 1600, di una delle pesti che colpì la Francia in quel periodo, e sono immagini molto forti, indubbiamente, e le immagini orgiastiche, blasfeme, che causarono un incidente gravissimo a livello diplomatico, perché la mostra di Venezia, che nel 71 il film fu presentato appunto a questa mostra ed era coordinata da Gianluigi Rondi, la curia pretese le dimissioni di Rondi, che poi rientrarono miracolosamente, sembra per opera del futuro Papa Albino Luciani, che pur non essendo d'accordo sul film, sull'impostazione, però volle difendere Gianluigi Rondi, che era comunque un critico cattolico ma di grande fama.
Credo che fosse il vescovo di Venezia all'epoca.
Era il vescovo, sì, il vescovo di Venezia a quei tempi, o l'arcivescovo addirittura di Venezia, se non ricordo bene. Comunque era la massima autorità ecclesiastica di Venezia, e praticamente diciamo fu sacrificato una persona innocente totalmente, un critico insigne come Giovanni Raboni, che era pure uno scrittore e poeta, e praticamente l'Avvenire chiese la sua testa. E
ci voleva il capro espiatorio, insomma.
Ci voleva il capro espiatorio, però Rondi si salvò. E Rondi era contestato da sinistra, diciamo, da quello che rimaneva al 68, anche nella cultura cinematografica italiana, quindi la sua nomina era stata estremamente controversa. Questo film poi dette il colpo di grazia, perché fu contestato anche dalla Chiesa, e con articoli di fuoco, cioè nel senso che questo film è sicuramente scioccante, però in fondo racconta un episodio storico, ovviamente trasfigurato nelle immagini e nei contenuti da Ken Russell. È un film che ha delle scene di violenza, vediamo quando poi l'abate viene sottoposto alle torture per essere poi bruciato sul rogo, ci sono delle scene tuttora perturbanti, indubbiamente. Tant'è vero che questo film, diciamo, che pure non ha nessun elemento di soprannaturale, viene rubricato nei film dell'orrore, che in realtà non lo è un film storico, drammatico, però ecco, gli elementi e il tasso di violenza che viene espresso è fuori dal comune. Si tenga presente che io vidi nel 71 questo film, e alcune immagini che vidi allora e mi colpirono molto non le ho ritrovate nel DVD, il DVD è stato purgato.
Pensa un po'.
E c'è stata tutta una storia a proposito di questo, perché il film ha avuto vari sequestri, sia locali ad Ancona che nazionali, poi è ritornato, poi alla fine è stato assolto, ma in Inghilterra per esempio non è stato proiettato per molti anni, e ci sono diciamo delle vicende che arrivano fino al 2014 di tentativi da parte dei critici di reinserire delle scene blasfeme, per esempio un vero e proprio stupro fatto nei confronti di un crocifisso, quindi ricordo immagini estremamente forti, estremamente, che ovviamente possono turbare diciamo molte persone. Comunque queste scene furono reintrodotte negli extra, poi invece le case editrici abolirono il DVD e tornò in circolo un DVD purgato, che è quello che io ho potuto rivedere praticamente.
Per fortuna che adesso queste interferenze da parte del Vaticano non ci sono più e che le cose finalmente sono libera Chiesa in libero Stato. No, scherzo, era una battuta. Se pensiamo al DDL Zan e tutto.
Esatto, esatto. Però sicuramente hanno molta meno materia, nel senso che questi film qui non si fanno più.
Purtroppo no, però insomma loro hanno comunque la maniera per mettere diciamo lo zampino dove non dovrebbero,
trovano sempre il modo, questo sicuramente, no? Adesso in maniera meno diretta, allora fu proprio un anatema su Ken Russell e su chiunque difendesse questo film, che poi molti spettatori si turbarono e ci fu chi lo denunciò. Per esempio ad Ancona fu denunciato da uno spettatore e il magistrato lo sequestrò per la città di Ancona, cioè per dire insomma che è stato un film, sicuramente un film importante, storicamente abbastanza fondato, ovviamente romanzato per certi versi, comunque la storia è quella, questo abate finì sul rogo.
Non solo finì sul rogo, ma poi venne eseguita la disposizione per la quale le mura della città vennero abbattute.
Le mura di Loudun furono abbattute e i cittadini persero la loro autonomia e il massacro degli ugonotti poté continuare, che ripeto, la caratteristica che Richelieu soprattutto detestava era non solo l'autonomia, ma il fatto che cristiani ed ugonotti, cattolici e ugonotti diciamo, convivessero sotto l'ala protettrice di questo abate, che era un vero personaggio politico, tant'è vero che durante il processo fa un inno alla libertà di espressione, di convivenza tra le religioni, tra i popoli, insomma un discorso anche molto moderno, e anche diciamo rispetto alla fede, no? Il suo discorso diciamo che riguarda la sessualità vista anche in funzione di un incontro con la divinità, diciamo certe tesi moderne, anche non necessariamente cattoliche, parlano della sessualità come incontro con la divinità, si pensi al buddismo, si pensi all'induismo, ad altre teorie religiose, no? Quindi un personaggio moderno molto ben realizzato da Oliver Reed, molto ben segnalato, un film allucinatorio, profondamente allucinatorio, che si conclude con la moglie che dopo aver visto le macerie del rogo praticamente del marito, diciamo del suo amore, insomma si incammina, esce dalla città e si vedono tutti i corpi degli ugonotti appesi ai lati della strada, insomma per dire, no? Cioè, quindi veramente è un attacco violentissimo alle istituzioni del tempo, che Russell era un anarchico, era davvero un anti-istituzionale, e il fatto che colpì fu diciamo dal punto di vista proprio cinematografico, questo non fu l'unico film blasfemo, perché L'Esorcista per esempio fu reintegrato di alcune scene in cui lo stupro di un crocifisso c'era, forse ancora più violento di quello che c'era nel film di Russell, eppure quello passò, stranamente L'Esorcista passò ed è proiettabile, mentre I Diavoli, per il suo soprattutto contenuto anti-istituzionale, anticattolico, in cui si vedeva chiaramente il nesso religione e potere, a un certo punto c'è una scena che dice tutto, no? E quando il re, così per divertirsi, va a vedere, a un certo punto si manifesta a Loudun mentre c'era l'abate che stava esorcizzando le suore, no? Quindi c'era una baraonda. Il re mostra una specie di ostensorio e dice: qui ci sono, diciamo, delle reliquie di Cristo. E allora praticamente l'abate esorcista si ferma a onorare questa specie di tecla.
Di reliquia.
Di reliquia, e praticamente tutti si calmano. Cioè in un momento, insomma immaginiamo centinaia di persone,
la tensione, certo,
ossesse, no, che improvvisamente si placano. Il re apre la tecla e fa vedere che non c'era nulla, come per dire: siete voi dei deficienti, siete voi praticamente degli esagitati, dei malati di mente, tutti quanti, e se ne va. E ricomincia il sabato, poi, no, per dire, è chiarissimo l'intento ironico di Russell, in cui dice: l'isteria collettiva viene manifestata, la religione viene utilizzata, viene...
per manipolare la popolazione,
per manipolare per fini di potere, perché delle monache che vivevano in una forte repressione sessuale, e questa donna, questa Vanessa Redgrave, che in maniera molto puntuale appunto rappresenta questa monaca che era follemente innamorata di questo abate, talmente innamorata che non potendolo avere lo condanna a morte.
Oh, questo accenno al personaggio interpretato da Vanessa Redgrave mi crea lo spunto necessario per una piccola interruzione musicale. Non ho detto che l'autore delle musiche di questo film si chiama Peter Maxwell Davis, e la scelta che ho fatto di scaletta va in ordine esattamente opposto rispetto a quella della colonna sonora originale. Abbiamo ascoltato il brano finale, che si chiama Execution and End, appunto l'esecuzione, quindi la condanna a morte. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso è proprio dedicato al personaggio di Vanessa Redgrave, perché si chiama Sister Jean's Vision, e poi riprenderemo a raccontare ed esaminare, analizzando il film I Diavoli di Ken Russell, con il nostro gradito ospite Marcello Gerardi. Quindi Peter Maxwell Davis dalla colonna sonora dei Diavoli di Ken Russell. E questo appunto brano di Peter Maxwell Davis si intitola appunto Suite from the Devils, Sister Jean's Vision, appunto le visioni, la visione di Suor Jean, che è il personaggio interpretato da Vanessa Redgrave, che anche lei è una, diciamo, la cui militanza e la sua coerenza a livello di impegno politico va sottolineata. Che ne pensi?
Indubbiamente è una donna coerente, l'è sempre stata, e tra l'altro una delle maggiori esponenti del free cinema inglese, della ribellione del cinema inglese, che all'inizio degli anni 60 caratterizzò proprio la cinematografia britannica, e di cui poi furono parte anche verso la fine Ken Loach, e lo stesso Russell, diciamo, sia pure con una stilistica profondamente diversa. E però viene sull'onda di quel cinema di protesta, cinema che è eccessivo, visionario, quando invece, diciamo, il free cinema dei primi tempi era un cinema rigoroso, quasi realistico, quasi, diciamo, un film intimistico, mentre Russell porta alle estreme conseguenze con il suo talento barocco, e, utilizzando appunto musiche anche loro stesse particolari, particolarmente drammatiche, visionarie. E quello che gli manca è la misura, quindi certe volte perde un po' l'obiettivo, se vogliamo, no? Non è... però la fantasia è talmente grande che, insomma, il suo cinema è tutto da godere.
A proposito di fantasia e di Oliver Reed, li rivedremo insieme pochi anni dopo nella trasposizione cinematografica dell'opera rock degli Who, Tommy.
In cui... assolutamente sì, assolutamente sì.
Anche quello è un film molto,
diciamo... divenne un attore feticcio di Oliver Reed, di Russell, quindi anche, ecco, con lo stesso Tommy, anche se devo dire che forse è un film che mi colpì di meno, paradossalmente, però insomma Russell ha realizzato un'opera notevole.
Anche dal punto di vista delle immagini fu qualcosa di molto dirompente.
contento, assolutamente sì. Un grande regista, tuttora rimpianto, diciamo, per il suo talento, e che poi fino alla fine, fino a quando aveva 85-86 anni, fu coinvolto in dibattiti su questo film che rimase il suo più famoso, Questi diavoli, in cui lui difendeva la libertà di espressione, diceva che non aveva voluto offendere nessuno, che richiamava nelle sue modalità artistiche una vicenda della storia e che si era ispirato appunto a questo libro di Aldous Huxley, ma era, ripeto, un humus culturale profondamente diverso quello degli anni 70. Si pensi a Arancia Meccanica, no? Che pure fu un film che ebbe gravi problemi con la censura, no? Dove c'è un profondo discorso sul potere, no? È molto amaro pure come film, a suo tempo ne parlammo qualche mese fa. Eppure quel film lì è stato reintegrato a livello di censura, cioè delle scene censurate sono state reintegrate. Lo stesso, ripeto, è successo per L'Esorcista, che è un film sicuramente impressionante per quell'epoca, che venne un paio d'anni dopo, ma che comunque non è avvenuto per I Diavoli. I Diavoli è rimasto un film maledetto, un vero film maledetto.
Beh, lo stesso fatto che dicevi tu, che diciamo lo stesso fatto che dicevi tu, che da anziano lui doveva ancora, come dire, non dico giustificarsi.
Veniva chiamato ai dibattiti e doveva, diciamo, spiegare ancora la sua posizione, come se avesse compiuto quasi un delitto.
Sì, sì, è incredibile, insomma.
E pensare che l'Inghilterra non è neanche un paese cattolico.
E resta comunque il fatto, a proposito dell'Inghilterra, che, come dicevamo all'epoca quando presentammo Arancia Meccanica, per decenni, per parecchi decenni, Arancia Meccanica non venne
proiettato. Lo stesso Arancia Meccanica, fino agli anni 90, non è stato assolutamente rappresentabile. C'è evidentemente un moralismo di fondo e soprattutto c'era una scarsa tolleranza per chi si permetteva di criticare la democrazia britannica, considerata come il non plus ultra, no? Come la creazione mondiale più importante. E quindi, se ti pare che un film analizza il potere fatto in maniera così diretta, così filosofica, come avveniva in Arancia Meccanica, o il potere religioso così filosoficamente espresso in maniera virulenta come nei Diavoli, Inghilterra non ha retto.
Nonostante poi il film parli di fatti avvenuti in Francia, quindi insomma tutto sommato...
No, fatti avvenuti in Francia, però ovviamente è un film universale, no? Quindi chiaramente. Però fa impressione che, ripeto, in Italia ad esempio sia stato tranquillamente, abbia girato per le sale per molto tempo, oltre a subire vari sequestri, ma si pensi pure anche Ultimo Tango a Parigi, no? Ha subito lo stesso destino, però alla fine è stato reintegrato. Questo non è stato mai reintegrato, è veramente un film proprio particolare.
Maledetto.
Sì, sì, un film maledetto, cioè, ti ripeto, gira questa copia che comunque è largamente incompleta, adesso non saprei dire quanti minuti sono stati tolti, ma
sforbiciati.
Non pochi, non pochi.
Insomma, questo è, diciamo, ad ulteriore conferma dell'importanza dell'opera che tu hai voluto proporre oggi, e al di là, diciamo, delle polemiche, insomma, si tratta comunque di un film che ancora si fa vedere e fa discutere, giustamente, no? Dobbiamo farlo un cineclub su questi film, Marcello, dobbiamo fare in maniera che questi film abbiano una nuova vita e vengano dibattuti pubblicamente, come si faceva una volta con i cineforum. E credo che ci siano problemi di collegamento, mi aveva detto Marcello che aveva problemi di telefono. Noi ci ascoltiamo fino in fondo appunto questa suite da The Devil, appunto Sister Jean Vision. Io cerco di ripristinare la connessione con il nostro Marcello Gerardi.
Thank you.
Riprendiamo il collegamento con Marcello, è caduta la linea. Ci sei, sì. Marcello?
Sì, eccomi, eccomi.
Non so fino a che punto mi hai sentito, ma io stavo dicendo che sarebbe quasi il caso di riproporre un famoso cineforum di quelli di una volta per riparlare di questi film, facendoli rivedere e vedere come vengono accolti.
Penso che sarebbero molto interessanti per i giovani adesso, in particolare, per chi non conosce questo tipo di cinema.
E quindi,
perché adesso
insomma,
film del genere non si vedono.
Non sottovalutiamo questa proposta, chissà se non troveremo la maniera per realizzarla, insomma, non mettiamo limiti alle nostre come dire, iniziative. Allora, certo. Marcello, stavamo quasi, per così dire, sì, in dirittura d'arrivo, quindi sì, come avviene ogni volta quando in questa rubrica Visti in prima visione ci avviamo alla chiusura, le formalità d'obbligo sono due e le ricordo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ovvero la rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro esperto di cinema ebbe l'opportunità all'epoca di vedere questi film al momento dell'uscita sul grande schermo e quindi magari potrebbe essere una curiosità interessante sapere in quale cinema ciò avvenne per il caso dei I Diavoli di Ken Russell. Quindi ti ricordi, appunto, io ho letto che il film uscì in Italia all'inizio del 72, quindi siamo già, come dire, più vicini a noi nel tempo.
Allora, questo film io ricordo lo seguii dalla mostra di Venezia, seguii questo scandalo e queste problematiche. Appena uscì, il giorno dopo io ero a vederlo, se non il giorno stesso, e ho fatto in tempo prima del sequestro. Praticamente lo vidi al cinema Gregory, che era un bellissimo schermo, aveva al quartiere Aurelio,
via
Gregorio VII, un cinema ormai morto da più di 20 anni, che aveva uno schermo eccezionale e anche un suono eccezionale, quindi ricordo di averlo visto proprio a questo cinema Gregory.
Segno dei tempi, insomma, spesso e volentieri vai a come dire, riesumare delle sale che purtroppo sono, nella migliore delle ipotesi, diventati dei supermercati, se non qualcosa di peggio, insomma.
Adesso c'è poltrone sofà.
Ah, figuriamoci, insomma, io ieri proprio, o l'altro ieri, non mi ricordo, sono ripassato per Largo Benedetto Marcello e vedere un supermercato Tigre al posto del cinema Holiday.
Se
prendessi un euro per tutte le volte che ci sono entrato, insomma, non dico che sarei ricco, ma insomma sicuramente ci avrei un bel gruzzoletto. Ecco, queste sono quelle cose che purtroppo, non per fare il passatista, ma sono delle considerazioni inevitabili. Allora, la seconda formalità, che è quella appunto con la quale chiudiamo la nostra chiacchierata all'interno della rubrica Visti in prima visione, è un giudizio da 0 a 5 stelle, compresi i mezzi voti, che il nostro esperto cinefilo Marcello appunto affibbia alla pellicola di oggi. Ricordo I Diavoli di Ken Russell.
Allora, io lo voglio considerare nella sua interezza la copia che vidi io nel 72, diciamo inizio 72, ed è 4 stelle.
Benissimo, probabilmente quella in DVD una stella se la perde per strada.
Mezza sicuramente.
Anche per la delusione, insomma, no?
Sì,
di rimanere così con un'opera smozzicata.
Incompiuta.
Certo,
sì,
certo. Benissimo, 14:38, siamo perfettamente nei tempi della nostra rubrica. Io ringrazio anche per questa particolare come dire, misura che il nostro Marcello mette in mostra e mette in opera ogni volta che è un nostro ospite, quindi onore al merito anche per i suoi tempi radiofonici perfettamente calibrati con la trasmissione. Quindi, rinnovando l'appuntamento con le ascoltatrici e gli ascoltatori della Bottega del Forno al prossimo film raccontato e criticato da Marcello Gerardi, ci salutiamo con un ultimo brano da questa colonna sonora. Questi sono addirittura i titoli di testa, quindi proprio un percorso del gambero abbiamo fatto. Buon proseguimento, Marcello.
Grazie, buon proseguimento a te, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.